secondo lei cosa sembra?
I'm a little man, he's a great man.
L'avrei messo nell'asca.
Sì, e non capisco.
Lei si comporta in modo strano.
Le stampere di legno sono per le cose.
A damn fine cup of coffee.
Zapping.
Buonasera a tutti.
E siamo di nuovo qua.
Siamo tornate, come sempre. E siamo qui con Zapping.
Io sono Deborah.
E io sono Simona.
E c'è il nostro buon Giacomo alla regia.
Come sempre. Vi ricordiamo che potete riascoltare le puntate che vi siete persi sfortunatamente su Polito, su ondequadre.polito.it, e dovete seguirci su Polito Onde Quadre e ovviamente sulla pagina Facebook di Zapping. Ma passiamo quindi al film di oggi, ovvero un film moderno, ed è appunto Kill Bill volume 1, ed è un film del 2003 scritto e diretto dal buon Tarantino, e è la prima parte di Kill Bill, a cui fatto seguito poi ovviamente un Kill Bill volume 2 nell'anno successivo.
Ma di che cosa parla il film? Allora, Kill Bill volume 1 racconta le vicende di una donna conosciuta col nome di The Bride, quindi la sposa, interpretata da Uma Thurman. E lei cosa fa? Subisce una terribile imboscata durante le sue nozze, e tutti gli invitati, suo marito e anche il figlio che portava in grembo, vengono brutalmente sterminati. Dopo essersi svegliata da un coma di ben 4 anni, la donna ovviamente intende vendicarsi nei confronti dei responsabili del massacro, che sono peraltro suoi vecchi compagni di una vita che, diciamo, si è lasciata alle spalle. E si tratta infatti dei membri di un gruppo elitario di killer guidato dal personaggio di spicco di nome Bill, e sono noti come The Deadly Viper Assassination Squad, ovvero Divas. Ognuno di questi afferrati assassini ha un nome in codice secondo, diciamo, le varie specie di serpenti velenosi. Abbiamo per esempio Orinishi, che è Cottonmouth, poi c'è L-Driver, che è California Mountain Snake, poi c'è Vernita Green, che è Copperhead, e Bud, che è Sidewinder.
Quindi ci sono sempre serpenti in questa settimana,
è vero,
non ci avevo fatto caso.
Sì, ci sono Spielberg e serpenti ultimamente,
sì,
nelle nostre,
esatto,
nostre puntate.
Tutto quadra. Ma diciamo che l'idea del film nasce però proprio dal set di Pulp Fiction, film del 94, dove appunto i due, c'erano entrambi, cioè c'era Tarantino e la stessa Uma Thurman, che era pure attrice protagonista di quel film, e pensarono al film proprio ricordandosi la storiella del pilota che Mia raccontava a Vincent nel locale, quindi in Pulp Fiction. E sul set della scena Tarantino e Uma si accordarono sul da farsi per il film, e pensarono che per la prima volta la donna dovesse essere mostrata con il volto imbrattato di sangue, appunto da qui la sposa imbrattata di sangue. E dopo Pulp Fiction però si dividono le strade dei nostri due eroi, di Thurman, di Uma e Tarantino, e si rincontrano poi a distanza di anni, dove volevano riesumare appunto lo script di Kill Bill che entrambi avevano iniziato a realizzare. E Tarantino pensò quindi di girare Kill Bill come, che carino, come regalo di compleanno per i 30 anni compiuti da Uma, e dopo l'attesa gravidanza della donna, quindi il regista non volle rinunciare comunque a voler girare con lei,
e decise di aspettarla,
esatto,
fino a dopo la gravidanza,
esatto, iniziarono quindi finalmente le riprese di questo film.
Anche se ci ho pensato adesso, cioè potevano,
sì,
registrare la prima scena mentre lei era incinta e poi fare il resto del film dopo,
esatto,
e invece no, però
e invece
vabbè,
non l'hanno fatta, non ci hanno pensato bene,
esattamente. Ma nonostante Tarantino abbia girato un'unica pellicola per sua stessa missione, i due film, volume 1 e volume 2, hanno in realtà degli elementi caratterizzanti, cioè inizialmente dovevano essere un unico grande film, poi in realtà sono stati divisi, e riusciamo comunque a identificare degli elementi che caratterizzano primo e secondo film. Infatti nel secondo volume, diciamo, ci sono più occidentale, ispirato agli spaghetti western, Sergio Leone, a tutti, diciamo, questi miti ispiratori, mentre invece il volume 1 è più verso l'oriente, quindi con atmosfere kung fu, riferimenti a Bruce Lee e capolavori del genere come Cinque dita e violenza. Ma adesso ci ascoltiamo la canzone Don't Let Me Misunderstood di Santa Esmeralda.
Misunderstood.
E voi vi starete chiedendo, ma perché hanno messo questa canzone? Perché questa canzone è presente in una delle scene del film, quindi potete ora divertirvi, esatto, ad andare a pensare, ma in che scena? Voi, noi non ve lo diciamo,
come
così
ogni volta
voi
che mettiamo un pezzo presente nel, esatto, nel film. Esatto. Ma per riallacciarmi invece a quello che stava dicendo Deborah prima di questa canzone, non a caso la versione giapponese del film contiene una dedica al regista nipponico Kinji Fukasaku, regista particolarmente ammirato da Tarantino per il suo stile violento e dinamico.
E infatti non è un caso, diciamo.
No. E infatti, per rimanere in tema giappo, appunto, la sequenza in stile anime narrante il passato di Orin è a cura di Production IG Studio, cioè che è uno studio di animazione giapponese famoso per il film Ghost in the Shell.
Esattamente. Infatti l'impronta si vede, è quella. E invece nella scena in cui Black Mamba divide una palla da baseball in due con una katana, molti magari potevano pensare, ah, è finta. Invece no, è stata fatta per davvero sul set. E a farlo è stata in particolare Zobel, che è la controfigura di Uma Thurman. E in realtà questa controfigura, diciamo, è stata presa più volte da Tarantino, appunto perché è evidentemente una delle controfigure più azzeccate per i film di Tarantino, in particolar modo per le scene di violenza, combattimenti e cose simili.
Come se ce ne fossero poche all'interno dei film di Tarantino.
Ma ci sono scene di combattimenti, violenza, spargimenti di sangue?
No, sangue soprattutto
no.
Mai, decisamente. Ma passiamo ora da Hattori Hanzo, che forgia spade e katana anche nella vita reale. Infatti nel film il suo personaggio è un famoso produttore di katana che ha giurato di non creare però mai più uno strumento di morte. Queste le sue parole all'interno del film. Ma può darsi che Tarantino lo abbia scelto proprio per questa sua peculiarità. Infatti il fatto di essere davvero un fabbro poteva permettergli di medesimarsi meglio in questo personaggio e poteva dargli quindi uno spessore di credibilità maggiore,
un
realismo
diverso. E non è tra l'altro la prima volta che troviamo un regista che sceglie un attore
per
appunto
perché il ruolo
che ha nella vita coincide con quello che va in realtà poi a interpretare nel film.
Beh, effettivamente dovrebbero fare tutti così, però non esisterebbero
più attori,
solo persone che fanno il loro lavoro,
esatto, no? E poi si perderebbe tutta la magia. Ma invece per quanto riguarda la fotografia in bianco e nero nella scena di lotta contro gli 88 folli, è molto probabilmente le persone chiedono, ma perché a un certo punto passa al bianco e nero così dal nulla?
Infatti,
è probabilmente un omaggio ai film di Kung Fu degli anni 70, che negli Stati Uniti venivano distribuiti tutti quanti in bianco e nero per nascondere gli spargimenti di sangue, quindi una censura. E Tarantino ha semplicemente usato questa tecnica come un omaggio, non ovviamente per censurare il rosso sangue, che invece a lui piace tantissimo. Interessante come Tarantino abbia utilizzato una tecnica estetica, infatti, che in origine era una censura, per caratterizzare il suo film e richiamare le pellicole ispiratrici. Quindi
che
molto
genio.
Curiosa questa cosa, in effetti.
Sì, decisamente. Ma succedono anche degli imprevisti a volte sul set. Solo in qualche caso raro. Infatti, durante le riprese, Tarantino è stato colpito accidentalmente dal mazzafrusto che Kyaki Kuriyama stava usando nella scena in cui lotta contro Uma Thurman. E non è difficile credere che questa scena sia avvenuta davvero, in quanto appunto durante durante questa scena, Kuriyama lancia e fa oscillare l'arma per tutta la sala e, considerando comunque la lunghezza della katana, prima o poi avrebbe dovuto per forza colpire qualcuno. E sfortunatamente, a sfortuna vuole che quello ad essere colpito è stato proprio il buon Tarantino.
E l'altro, invece, un altro film di cui abbiamo parlato l'altro giorno, si prendeva i serpenti in mano. Lui invece è questa cosa.
Si fa colpire dalle katane.
Ma invece possiamo ancora dire, per lasciarvi con l'ultima notizia, che in realtà il buon Tarantino aveva previsto anche un terzo film, no, su Kill Bill. Sarebbe dovuto uscire nel 2014, esattamente a 10 anni di distanza dall'ultimo capitolo, ma invece poi è stata abbandonata questa idea. Ma chissà che Tarantino non voglia poi un giorno uscirsene con un terzo episodio.
Ma magari, però per oggi,
ahimè, dobbiamo lasciarvi.
E quindi ci risentiamo
domani
e vi salutiamo.
Per